Questa mattina Lucian ci ha detto che in Romania ha sentito dei propositi per il nuovo anno. Noi la domenica scorsa abbiamo visto un passaggio dove il Signore Gesù ha questo proposito in Giovanni 14, che lui è andato a prepararci un luogo. E quest'oggi vedremo un altro passo dove il Signore non solo sta costruendo qualcosa al di fuori, diciamo, della nostra vita, della nostra terra, ma sta costruendo qualcosa che ci tocca in questo momento. Il Salmo 127, versetto 1, dice che se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, e se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Cioè, in pratica abbiamo questa realtà che se il Signore non desidera qualcosa, in un certo modo, anche se gli uomini si adoperano volenterosamente in qualcosa, queste opere risultano invani, inutili, senza risultato. Al tempo stesso abbiamo però la realtà che Dio opera attraverso le opere degli uomini. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Il risultato dell'opera allora è determinato da Dio o dagli uomini? E nel caso specifico che vedremo oggi, potremmo dire: come si costruisce una chiesa? Chi costruisce una chiesa? E ovviamente non parleremo dell'edificio, ma guarderemo dal punto di vista spirituale. Come si costruisce una chiesa che sia veramente tale, una chiesa che adempia lo scopo previsto da Dio e che porti onore e gloria a Dio? Ed è di questo proprio che parleremo questa mattina. Nella realtà possono esistere molte organizzazioni che possono chiamarsi chiese, ma sono chiese secondo quello che dice la Scrittura? Può semplicemente un gruppo di persone definirsi chiesa? Questo, il fatto che alcune persone si definiscono chiesa, li fa veramente chiesa? O Dio ci ha dato delle linee guida nella sua parola che rende una chiesa una vera chiesa? Per cui riprendiamo il nostro percorso dal Vangelo di Matteo e vedremo come questa mattina, come questo passo risponderà alla domanda: come si costruisce una chiesa? Matteo capitolo 16, e vedremo dal versetto 13 al versetto 20. E dice: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. E questo passaggio di questa mattina ci fornirà tre linee guida su come costruire una chiesa. Per certi versi rispecchiano dei passaggi che già facciamo se noi dovessimo costruire un reale edificio. Vedremo che per costruire una chiesa ci deve essere ci devono essere delle solide fondamenta, per costruire un edificio ci deve essere un abile costruttore e questo edificio dovrà avere uno scopo ben preciso. Vediamo, iniziamo dalle fondamenta. Al versetto 13 abbiamo letto che Gesù domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse: e voi chi dite che io sia? Per costruire qualcosa di solido è fondamentale iniziare dalle fondamenta. Ogni edificio inizia con le fondamenta. E quando si inizia con delle solide fondamenta, allora è possibile passare ad altre fasi nella costruzione. Ma prima si devono gettare delle fondamenta giuste. Ora, è anche vero che possiamo avere delle fondamenta buone e poi costruire un edificio scadente. Ma quello che non puoi fare è costruire un qualcosa di buono su fondamenta che sono scadenti. Ed è lo stesso per la Chiesa. Se vogliamo costruire una Chiesa che sia veramente tale, dobbiamo avere le giuste fondamenta. E allora, qual è il giusto fondamento per una Chiesa? Il giusto fondamento per una Chiesa è una giusta comprensione di chi è Gesù. Gesù è il fondamento della Chiesa e se non c'è una giusta comprensione di chi è Lui, allora non possiamo avere una Chiesa. Non possiamo costruire una vera Chiesa su una comprensione sbagliata di Cristo. Forse si potrebbe costruire qualcosa, ma non sarà una vera Chiesa. Ed è quello che vediamo nel nostro passaggio questa mattina. Gesù affronta due domande verso i suoi discepoli. La prima domanda è: chi dice la gente che io sia? E poi chiede proprio a loro: e voi chi dite che io sia? E alla prima domanda, che cosa diceva la gente, i discepoli risposero al versetto 14: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora Geremia o uno dei profeti. In sostanza, da questo rapporto che i discepoli danno, i discepoli riportano che la gente ha delle opinioni diverse su Gesù. Alcuni dicono che fosse Giovanni Battista, questa l'abbiamo visto qualche domenica fa, era l'opinione, ricordate, di Erode Antipa in Matteo 14, che pensava che lui in un certo modo, che Giovanni Battista fosse, che Gesù fosse il Giovanni Battista risorto. Alcuni invece pensavano che fosse Elia, tornato come precursore del Messia. Abbiamo in Malachia 4:5 che cita una profezia a tal riguardo e che insomma qualcuno vedeva in Gesù l'adempimento di questa profezia. Alcuni invece pensavano che Gesù fosse Geremia. Questo si basava su una tradizione che si era sviluppata, secondo cui Geremia aveva portato, prima dell'invasione dei babilonesi, aveva trasportato l'arca dell'alleanza e l'altare e le aveva nascoste sul monte Nebo. E che quindi Gesù sarebbe stato questo Geremia che avrebbe riportato l'arca e l'altare al loro posto nel Tempio. Altri erano d'accordo che Gesù fosse qualcosa di speciale, perché ovviamente durante il suo ministero nessuno poteva negare che non fosse che non avesse un potere soprannaturale, ma non sapevano chi fosse realmente. Forse ancora uno dei tanti profeti della storia di Israele. Notiamo comunque che nessuno poteva negare che ciò che Gesù era qualcosa di speciale, ma non credevano che fosse il Messia. I segni e i prodigi che Gesù fece invece dimostravano erano in armonia con le profezie, ma questi miracoli non convinsero a fondo la gente. E le persone ancora oggi, a distanza di tanto tempo, sono ancora così, allo stesso modo. Alcuni pensano di Gesù come un grande pensatore, alcuni lo vedono come un grande esempio morale, altri affermano che ha dato un ottimo modello di vita, c'è chi lo considera il più grande tra i figli degli uomini, persino è stato fatto un musical in onore di Gesù, dove Gesù è la superstar. Ma tutte queste visioni sono ben al di sotto della realtà di Gesù. Dobbiamo ricordare che ovviamente le persone hanno gli occhi accecati dal Dio di questo mondo. Le persone al tempo di Gesù furono testimoni in prima persona di ogni miracolo. Sono non solo di ogni miracolo, ma di ogni insegnamento che il Signore aveva fatto. Eppure avevano sperimentato il suo amore, la sua compassione, eppure non lo riconoscevano per quello che erano, per quello che era, e a un certo punto sappiamo che ormai anche già in questo Vangelo siamo entrati nella parabola di discendente di popolarità da parte di Gesù, dove la gente si era allontanato. Per cui, nonostante questa grande mole di segni, la gente non si era convinta del fatto che lui fosse il Messia. Questo dovrebbe anche fare riflettere coloro che oggi sostengono che segni e prodigi dovrebbero accompagnare ancora la presentazione del messaggio del Vangelo e che le persone accetteranno Cristo quando vedranno questo potere. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché non ha funzionato 2000 anni fa e non succederà ancora oggi. Le persone non credono perché le loro menti sono cieche alla verità, i loro cuori sono morti nei falli e nei peccati. E voi, chi dite che io sia? Ora Gesù sposta l'attenzione sull'opinione della gente e interroga direttamente i suoi discepoli. Rende la sua domanda una domanda assolutamente personale. Voleva sapere che cosa pensavano le persone, ma ancora di più voleva sapere che cosa pensavano i suoi. E allora chiede: chi dite che io sia? E questa è una domanda che posta con grande enfasi. Gesù vuole sapere veramente che cosa stavano credendo. Voleva sapere se avevano una profonda convinzione personale o se la loro idea era basata su quello che la gente pensava. E questo ci deve anche fare riflettere che la salvezza è una questione personale. Non importa che cosa il mondo pensi di Dio e di Cristo, perché quando saremo davanti a Dio saremo interrogati, ogni uomo sarà interrogato da questa domanda. E Pietro prende parola a nome dei discepoli e al versetto 16 dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro va diritto al punto. Ha capito che Gesù è il Cristo, l'equivalente di Messia, e il compimento delle profezie dell'Antico Testamento, lui è il promesso. Non solo dice che è il Cristo, ma lo definisce il figlio del Dio vivente. Non il figlio di un Dio, come nel Pantheon greco di tanti dei, ma il figlio del Dio creatore del cielo e della terra. E sebbene Pietro non avesse ovviamente una piena comprensione della natura e dell'opera di Gesù, aveva capito che Gesù era uno in essenza con Dio. E Pietro sicuramente non è un uomo più intelligente di nessun altro. Ancora non capiscono, sicuramente non avevano capito perché Gesù non aveva rovesciato la struttura politica di Israele e non aveva ribaltato liberati dalla schiavitù romana. Quello è quello che si aspettava tutto il popolo del Messia, che sarebbe stato un re conquistatore che avrebbe rivoluzionato tutto. L'idea che Gesù fosse il Cristo derivava in Pietro dalla rivelazione che Dio ha fatto a lui. Guarda il versetto 17 dove Gesù loda questa risposta. Infatti Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Infatti la sapienza umana non può comprendere le cose di Dio. Sappiamo che Paolo scrive in 1 Corinzi capitolo 2 versetto 14 che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere. E Gesù stesso in Matteo capitolo 11 versetto 7 dice: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Quello che Gesù sta dicendo a Pietro è che Simone era il figlio di Giona, un padre terreno, ma non arrivò a capire che Gesù era il Cristo a causa di qualcosa che derivava dalla sua umanità o della sua intelligenza. Quello che Gesù sta dicendo è che il Padre dei Cieli lo aveva rivelato a Simone. È per questo che Pietro viene benedetto. Così sono tutti qua, tutti coloro ai quali il Padre rivela il Figlio. La salvezza non arriva attraverso mezzi o capacità umane. La sapienza umana è stoltezza davanti a Dio. Persino gli sforzi degli uomini per essere giusti sono inutili. La salvezza giunge a coloro che rispondono alla rivelazione che Dio dà loro riguardo a sé e a suo Figlio. Viene a coloro che cercano la saggezza di Dio piuttosto che la saggezza umana, la giustizia di Dio piuttosto che l'ipocrisia, la misericordia e la grazia e il perdono dei peccati piuttosto che una richiesta di favore da Dio. Questa domanda che Gesù pone è la domanda più importante a cui si possa mai rispondere. E se abbiamo una risposta sbagliata a questa domanda, non solo abbiamo delle fondamenta sbagliate sulla Chiesa, abbiamo le fondamenta sbagliate per ogni vita. Chi è Gesù? E non c'è domanda più importante alle quali rispondere. La vita qui sulla terra e il destino eterno dipendono entrambi dal fatto della risposta che daremo a questa domanda. Gesù ha reso la domanda personale per i suoi discepoli e quest'oggi Dio la pone per noi. Chi dice che sia il Figlio dell'uomo? È solo un buon esempio di vita morale? Un grande pensatore? Un buon insegnante? Una superstar? Oppure è ciò che egli stesso afferma, è ciò che Pietro dichiara, che Gesù il Cristo, il Figlio del Dio vivente? Questo è uno dei più grandi versetti della Bibbia ed è una delle più grandi confessioni. Pietro confessa Gesù come il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Una cosa è che Gesù sia un uomo buono, un grande maestro o anche un profeta, ma la confessione di Pietro va ben oltre la comprensione di chi è Gesù. Gesù disse: tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù pronuncia una benedizione su Pietro e sulla sua confessione. Nota che Gesù non corregge minimamente Pietro. Non è come tutte le volte quando uomini hanno riservato un'adorazione errata, che ne so, agli angeli. Viene in mente Apocalisse capitolo 22 versetto 9, quando l'angelo dice a Giovanni: non adorare me perché non sono Dio. Se Gesù non fosse stato ciò che Pietro aveva appena detto, non avrebbe mai accettato quella confessione. Non solo l'accetta, ma l'attribuisce addirittura a una rivelazione divina. Ed ecco il miracolo di questo passaggio. Gesù dice: questo non ti è stato rivelato dagli uomini, ma dal Padre mio che è nei cieli. Allora, come si costruisce una chiesa? Dobbiamo iniziare con una base giusta. E quel giusto fondamento è una giusta comprensione di chi è Gesù. Pietro lo aveva capito bene. Chi è Gesù? Lui è il Cristo. È il figlio di Dio che è venuto per salvarci dai nostri peccati. Questa è l'unica fondamenta per l'edificio che Dio vuole. Questo è il primo passo per costruire una chiesa. Ma poi ci vuole un abile costruttore. A cosa serve se iniziamo con una buona fondamenta, ma poi abbiamo un costruttore che è incapace? Potremmo sì avere delle fondamenta solide, ma se non costruiamo adeguatamente su di esse, non avremo una chiesa che soddisfi allo scopo previsto. E allora chi sarà questo costruttore capace? Ovviamente la risposta è Gesù. Certo, potreste dire, ma come hai detto prima che Gesù è la fondamenta e adesso Gesù è anche il costruttore? Sì, Gesù è sia la fondamenta che il costruttore. Infatti, guardate il versetto 18, cosa dice Gesù. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ora, in questo versetto c'è un gioco di parole dove Pietro, che significa letteralmente roccia o pietra, e Gesù dice, Pietro, questo è il tuo nome, e significa roccia, e su questa roccia edificherò la mia chiesa. Ebbene, di quale roccia sta parlando Gesù quando dice che su questa roccia edificherò la sua chiesa? Alcuni dicono che Gesù sta parlando di Pietro stesso, che Gesù edificherà la sua chiesa su di lui e che Gesù, da qua ovviamente il mondo cattolico dice che Pietro è stato il primo papa e che ha questa autorità. Ma guardando il contesto del passo vediamo che Gesù sta parlando della confessione di Pietro. Pietro ha appena confessato che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e così Gesù si rivolge a lui e dice «Tu sei Pietro e su questa roccia, cioè sulla solida roccia della tua confessione, edificherò la mia chiesa». Ecco perché il giusto fondamento per la chiesa è una giusta comprensione o confessione di chi è Gesù. Ci sono alcune cose da notare in questo versetto. Prima di tutto notiamo che la chiesa ha un proprietario e questo proprietario è Gesù. Non dice su questa pietra edificherò una chiesa o anche la chiesa, ma dice su questa pietra edificherò la mia chiesa. La chiesa appartiene a Gesù, non appartiene agli uomini, non appartiene a Pietro, è la chiesa di Gesù. Ed è Gesù che la costruisce. Non è Pietro, non sono gli apostoli, nessuna denominazione, nessun pastore, nessun membro. Gesù usa le persone che ci sono dentro? Ovviamente. In effetti la Chiesa non potrebbe essere costruita senza di loro, ma noi siamo semplicemente i materiali con cui Gesù costruisce la sua Chiesa. Il nostro valore diventa evidente solo quando Gesù ci mette nel suo edificio dove ci vuole. Considerate i materiali che compongono qualsiasi edificio. Quanto valgono quelle cose finché non vengono assemblate insieme dal costruttore? Il legno potrebbe avere un suo valore, ma potrebbe essere usato come legna da ardere. Ma assume in una costruzione un suo valore quando viene tagliato, sagomato e messo in una determinata posizione. È così ogni singolo elemento. Pietro è stato utile a Gesù come una roccia, perché ha ceduto tutto se stesso per essere usato da Gesù come Gesù avrebbe ritenuto più opportuno. Nel suo caso si trattava di una prima pietra su cui sarebbero state costruite tante altre parti della Chiesa. Ma ogni mattone ha la sua parte. Forse è per questo che Pietro userà nella sua prima epistola, al capitolo 2, questa similitudine, dove al versetto 4 dice «Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo». Sei pronto è disposto a essere un mattone, un pezzo di legno o qualsiasi altra cosa sia necessaria per essere usata da Lui come Lui meglio crede. Se lo sei, allora Gesù ti userà e farai parte della Chiesa che Gesù sta costruendo. È Gesù che costruisce. Gli Atti riportano molte delle attività di Pietro e degli Apostoli, ma era il Signore stesso, come dice in Atti 2,47, che aggiungeva al loro numero di giorno in giorno quelli che venivano salvati. Nota che solo Gesù può costruire la sua Chiesa. Gesù dice: edificherò la mia Chiesa. Solo Gesù può farci crescere spiritualmente, guidarci, rafforzarci e prepararci per svolgere le sue opere nel mondo. Solo Gesù può unirci nel suo nome per essere una comunità di credenti che portano gloria a Dio mediante il nostro amore per Lui. Solo Gesù può aprire gli occhi ai ciechi alla verità del Vangelo in modo che nuove persone credano in Cristo e diventino parte della sua Chiesa. Ma c'è ancora un altro aspetto del fatto che Gesù è il costruttore adatto. Ciò che Gesù costruisce, niente e nessuno potrà ostacolarlo. Infatti il versetto 18 dice: edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Tutte le forze di Satana si oppongono a Gesù e alla sua Chiesa, ma ciò che Gesù costruisce non sarà e non può essere vinto da nulla. Più il mondo e Satana combattono contro la Chiesa, più Gesù la difenderà e la porterà avanti. La Chiesa sopravvive a ogni tentativo di abbattimento, perché ciò che Gesù costruisce non può essere vinto. E noi siamo testimoni di questa verità perché dopo 2000 anni siamo parte di questo edificio che è invincibile, che Dio, che Cristo ha costruito. Qualcuno potrebbe obiettare: certo, ci sono chiese che non esistono più, ed è vero, ma anche in quei casi non è l'Ades a vincere, ma è Gesù che rimuove il suo candelabro. Ricordate lo studio sulle sette lettere in Apocalisse. Se proviamo a fare qualcosa senza Gesù, sicuramente falliremo. Giovanni capitolo 15, versetto 5 dice: io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Una chiesa senza Cristo non supererà la prova, ma ciò che Gesù costruisce durerà per sempre. Ed è per questo che se vogliamo costruire una chiesa, dobbiamo affidarci al vero e grande costruttore. Solo Gesù costruisce la sua chiesa e quindi dobbiamo dipendere da Lui in questa opera. Sì, dobbiamo fare la nostra parte adorando, condividendo, servendo, testimoniando e donando. Ma attraverso tutto ciò dobbiamo sempre dipendere devotamente da Gesù per costruire. E dobbiamo pregare per la nostra Chiesa. Dovremmo pregare: Signore, edifica la tua Chiesa perché è la tua Chiesa. Signore, tu hai promesso di costruirla ed edifica perciò questa Chiesa. Ma questo edificio deve avere un giusto utilizzo. Dopo le fondamenta, avendo un abile costruttore la cui opera è invincibile, la stessa deve avere uno scopo previsto. Al versetto 19 Gesù dice a Pietro: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. È necessario comprendere cosa significava in Oriente avere le chiavi. La chiave era un simbolo di autorità. Dare una chiave era una frase equivalente a conferire una situazione di grande fiducia e distinzione. Va tenuto presente inoltre che questo passaggio è una parte dell'insegnamento che Gesù stava dando ai suoi discepoli. Gesù sapeva che il suo ministero stava per compiersi. Ben presto l'opera di predicazione del Vangelo si sarebbe basata unicamente sull'opera dei suoi. Le chiavi vengono utilizzate per aprire o chiudere le porte che Gesù ha in mente in questo brano sono le porte del Regno dei Cieli. Gesù sta ponendo le fondamenta della sua Chiesa e la sua Chiesa ha uno scopo su questa terra. I discepoli saranno i leader di questa nuova istituzione e Gesù sta dando loro l'autorità, per così dire, di aprire le porte del cielo e invitare il mondo a entrare. A questo punto è importante che si entra in questo Regno dei Cieli solo per quello che dice la Scrittura. Gesù dice che se uno non rinasce, non vedrà il Regno dei Cieli. Si nasce di nuovo mentre lo Spirito Santo opera attraverso la parola di Dio per portare a nuova vita i peccatori morti. E il contenuto del messaggio è la morte sostitutiva di Cristo e la sua resurrezione. La Chiesa deve predicare il Vangelo, che è la chiave del Regno. In Matteo 16:19 si rivolge Gesù specificatamente a Pietro e Pietro aprirà il Vangelo, se vogliamo, al mondo intero per come era suddiviso allora. In Atti 2 è Pietro che predica a Gerusalemme il giorno di Pentecoste e quel giorno 3.000 ebrei credettero. In Atti 8 i samaritani credettero al Vangelo su predicazione ancora di Pietro e Giovanni. E in Atti 10 fu Pietro che porta il Vangelo alla casa di un centurione romano e così si sblocca anche la porta verso i gentili. Le chiavi che Gesù aveva dato a Pietro funzionano. Era nello scopo di Gesù che la Chiesa raccogliesse gente di ogni nazione. È la volontà di Dio è che i peccatori sia concesso l'accesso al cielo attraverso la giustizia di Cristo. Pensate, i farisei invece facevano l'esatto opposto. In Matteo 23:13 Gesù li accusa dicendo: «Ma guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché serrate il Regno dei Cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare». Naturalmente le chiavi possono essere usate per aprire, ma anche per chiudere, e non solo la fede è necessaria per entrare, ma mentre gli apostoli predicavano il Vangelo a coloro che rispondevano con fede, veniva concesso l'accesso a questo Regno dei Cieli, tuttavia coloro che hanno continuato a indurire il loro cuore a rifiutare il Vangelo verranno esclusi dal Regno. Il contesto di Matteo 16 si riferisce a un legare e a sciogliere. E per comprendere meglio questo concetto lo vedremo poi quando Gesù, pochi capitoli dopo, in Matteo 18, lo riprende, quando darà delle linee guida sulla disciplina della Chiesa, usando lo stesso linguaggio del legare e dello sciogliere. Gli apostoli non dovevano solo annunciare il Vangelo, ma dovevano esercitare l'autorità per disciplinare i credenti che sbagliavano e, se necessario, allontanare coloro che erano disubbidienti. Quando un membro di Chiesa smette di vivere o di credere come cristiano, la Chiesa ha la responsabilità di usare di nuovo le chiavi. La persona deve essere rimossa dall'appartenenza fino al momento in cui si pentirà di nuovo e ritornerà a Gesù. Se il messaggio del Vangelo viene distorto, ignorato, o se il peccato diventa impenitente e non è adeguatamente disciplinato, le porte del cielo verranno chiuse. L'ingresso del Regno dei Cieli si basa sulla fede in Cristo. Quindi in che senso la Chiesa detiene le chiavi del Regno dei Cieli? Quando giustamente proclamiamo Gesù come il Cristo e quando giustamente indichiamo Gesù come l'unica via per entrare nel Regno. E così le chiavi hanno sia privilegi che responsabilità. Come cristiani dobbiamo usare le chiavi con attenzione, indicando alle persone Gesù come il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e applicando l'appartenenza alla Chiesa e la disciplina in accordo con la fede alle persone che vi fanno parte. Gesù dette le chiavi a Pietro. Perché a Pietro? A causa della sua confessione, perché giustamente ha confessato che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù non stava facendo di Pietro il custode del paradiso o ha delegato a lui chi poteva entrare nel regno eterno o meno. Al versetto 20 dice: allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Le chiavi del regno dovevano essere usate al momento giusto. Gesù sapeva di essere il Cristo venuto a salvare il mondo. Sapeva che sarebbe venuto il momento di annunciare a tutti la buona novella. Ma ora non era quel momento giusto. Gesù non aveva ancora terminato. Il tempo era prematuro. E così Gesù avvertì i suoi discepoli di non parlare di lui a nessuno. E vedremo poi che Gesù preparerà questo tempo per preparare i suoi alla sua morte. Ma ora, oggi, adesso è il momento giusto. Dopo che Gesù è risorto dai morti, ha dato ai suoi discepoli nuove istruzioni. Matteo 28, grande mandato, dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dobbiamo usare le chiavi del regno quando è il momento giusto. E proprio ora è il momento adatto per dire alle persone ovunque che Gesù è l'unico salvatore del mondo. La Chiesa è diversa da qualsiasi altra organizzazione al mondo. Non è un club o un'associazione, non è un gruppo di volontari. La Chiesa è la compagnia dei credenti in Gesù, che sono redenti dal suo sangue, perdonati dai loro peccati, adottati nella sua famiglia, uniti insieme dallo Spirito e che crescono nella fede. Tutto ha a che fare con la confessione di Pietro che Gesù è il Cristo. Gesù è sia il fondamento che il costruttore. La Chiesa appartiene a Lui e la sua Chiesa, e solo Lui può costruirla. A noi ci sono state date le chiavi e abbiamo una grande responsabilità nell'usarle come Lui desidera. Gesù chiese ai Suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Non ha importanza che cosa pensa il mondo di Gesù. Non dobbiamo fare un sondaggio. Però questa è la domanda che è più importante per noi e che possiamo rivolgere agli altri. Chi dice che sia Gesù? E che la nostra speranza è che le persone possano rispondere: io credo che Gesù è il Cristo. Credo che Lui è il Figlio del Dio vivente. Questa è la buona confessione da fare e che permette di entrare in questo edificio. È così che si costruisce una chiesa. Preghiamo. Signore, la tua parola quest'oggi ci mette davanti a un interrogativo veramente fondamentale per ogni uomo. Chi dice chi sia, chi io sia? E Signore, ti vogliamo ringraziare perché come tuoi figli, come credenti, possiamo rispondere come Pietro. Ma Signore, c'è un mondo intorno a noi che darebbe un'altra risposta. E per cui, Signore, che tu ci possa usare per portare questa domanda, Signore, al mondo che ancora è nelle tenebre, affinché, Signore, possa, come Pietro, rispondere e comprendere chi tu sei veramente. Signore, vogliamo renderti grazie per averci fatto entrare, Signore, in questo edificio. E, Signore, usaci per i tuoi scopi, usaci secondo la tua volontà, usaci secondo i tuoi tempi, usaci secondo, Signore, lungo le strade dove tu ci hai messo, e che, Signore, il nostro uso possa essere un uso che possa portarti lode e gloria, Signore. E vogliamo pregarti, Signore, per tutti quelli nel mondo che darebbero una risposta diversa alla risposta a questa domanda, che loro possano vederti, Signore, e riconoscerti che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vogliamo pregarti, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen. Amen.